Capitolo 9. Erano le 5 passate e già alcuni ospiti cominciavano ad arrivare, quando giunse anche il padrone di casa. Entrò insieme con Sergei Ivanovich, Kosnichev e Peskov, che si erano trovati nello stesso momento sul pianerottolo. Erano costoro i due principali esponenti dell'intelligenza moscovita, così come li aveva definiti Ablonsky. Erano persone stimabili per carattere e per ingegno. Si stimavano reciprocamente, ma erano quasi in tutto completamente ed irrimediabilmente discordi fra loro, non perché avessero tendenze opposte, ma proprio perché erano d'uno stesso partito. I nemici li fondevano in uno, e in questo partito ciascuno aveva la propria sfumatura. E poiché è molto difficile mettere d'accordo dissensi lievi, indefiniti, essi non solo non concordavano mai nelle opinioni, ma erano da tempo abituati, senza irritarsi, a irridere l'uno l'incorreggibile aberrazione dell'altro. Stavano per entrare, conversando del tempo, quando li raggiunse Stepan Arkadich. Nel salotto sedevano già il principe Alexander Dmitrievich, suocero di Ablonsky, il giovane Scerbacki, Turovcin, Kitty e Karienin. Stepan Arkadich si accorse subito che nel salotto senza di lui le cose non andavano bene. Daria Alexandrovna, in abito di gala di seta grigia, evidentemente preoccupata dei bambini che dovevano pranzare in camera loro e del marito che non arrivava ancora, non aveva saputo fondere bene quella riunione. Stavano tutti seduti come figli di pope in visita, così diceva il vecchio principe, visibilmente perplessi come mai fossero capitati là, spremendo le parole per non star zitti. Il buon Turovcin, si vedeva, non si sentiva a suo agio, e il sorriso delle grosse labbra col quale accolse Stepan Arkadich diceva chiaramente: «Ehi, amico, mi hai piantato qui con gli intelligentoni. Ecco, andare a bere sia pure allo Chateau de Fleur, questo sì che è affar mio». Il vecchio principe sedeva in silenzio, guardando di sbieco con i suoi occhi scintillanti Karienin, e Stepan Arkadich capì che egli aveva già pensato a una qualche battuta di spirito per bollare quest'uomo di stato per il quale si imbandiva un banchetto come se fosse uno storione. Kitty guardava la porta, raccogliendo le proprie forze per non arrossire all'entrata di Konstantin Lievin. Il giovane Scerbacki, che non era stato presentato a Karienin, cercava di mostrare che ciò non lo imbarazzava affatto. Karienin, secondo l'uso di Pietroburgo, a quel pranzo con signore era in frac e cravatta bianca, e Stepan Arkadich capì dalla faccia di lui che era venuto soltanto perché aveva promesso, ma che, facendo atto di presenza in quella compagnia, compiva un dovere increscioso. Era proprio lui il principale responsabile di quella freddezza che aveva gelato tutti gli ospiti prima dell'arrivo di Stepan Arkadich. Entrando in salotto, Stepan Arkadich si scusò, spiegò che era stato trattenuto da quel tale principe che era l'eterno capro espiatorio di tutti i suoi ritardi e di tutte le sue assenze, e in un attimo presentò tutti, e messi insieme Alexei Alexandrovich con Sergei Kosnichev, lanciò loro il tema della russificazione della Polonia, al quale essi si aggrapparono subito insieme a Peskov. Battendo sulla spalla di Turovcin, gli sussurrò qualcosa di ameno e lo mise a sedere accanto a sua moglie e al principe. Poi disse a Kitty che quel giorno era molto carina e presentò Scerbacki a Karienin. In un momento maneggiò tutta quella pasta sociale in modo tale che il salotto cominciò ad andare a gonfie vele e le voci cominciarono a risuonare animate. Mancava soltanto Konstantin Lievin. Ma fu per il meglio, perché andando in sala da pranzo, Stepan Arkadich si accorse con terrore che il porto e l'Oxeres erano stati presi da Depré e non da Levè, e dato ordine di mandare al più presto il cocchiere da Levè, si diresse di nuovo nel salotto. In sala da pranzo si incontrò con Konstantin Lievin. «Non sono in ritardo?» «Puoi forse arrivare in ritardo tu?» disse Stepan Arkadich prendendolo sotto il braccio. «Hai molta gente? E chi mai?» chiese Lievin involontariamente arrossendo mentre faceva cadere col guanto la neve dal berretto. «Tutti dei nostri. Kitty è qui. Andiamo dunque. Ti farò fare la conoscenza di Karienin». Stepan Arkadich, malgrado il suo liberalismo, sapeva che la conoscenza di Karienin non poteva non essere lusinghiera, e perciò la offriva ai suoi amici migliori. Ma in quel momento Konstantin Lievin non era in grado di provare tutto il piacere di questa conoscenza. Egli non aveva più visto Kitty da quella serata per lui memorabile in cui aveva incontrato Vronsky, a non voler tener conto dell'attimo in cui l'aveva intraveduta sulla strada maestra. In fondo all'anima sapeva che l'avrebbe vista quel giorno, ma per voler tener la mente libera si sforzava di convincersi che non lo sapeva. Adesso invece, nel sentire che ella era là, Provò a un tratto una tale gioia e nello stesso tempo una tale agitazione che gli si mozzò in gola il respiro e non poté dire quello che voleva. Come? Come sarà? Così com'era prima o com'era nella carrozza? Che succederà se Daria Alexandrovna ha detto il vero? E perché poi non potrebbe essere vero? Pensava. Ah, ti prego, fammi fare la conoscenza di Karenin, rispose a stento e con passo disperatamente deciso entrò nel salotto e la vide. Ella non era più quella di prima, né com'era nella carrozza, era del tutto un'altra. Era spaurita, timida, confusa e per questo ancora più incantevole. Lo scorse nell'attimo stesso in cui egli entrò nella stanza. Lo aspettava. Si rallegrò e si confuse della sua gioia a un punto tale che vi fu un momento, proprio quando egli si avvicinò alla padrona di casa e la guardò di nuovo, che a lei e a lui e a Dolly, che vedeva tutto, parve che ella non avrebbe resistito e che sarebbe scoppiata a piangere. Arrossì, impallidì, arrossì di nuovo e restò sospesa, con le labbra che le tremavano appena, aspettandolo. Egli le si avvicinò, si inchinò e tese la mano in silenzio. Se non fosse stato il lieve tremito delle labbra e il rumore che le velava gli occhi e ne aumentava lo splendore, il suo sorriso sarebbe stato quasi calmo quando disse: «Da quanto tempo non ci vediamo?» E con disperata risolutezza strinse con la sua mano fredda la mano di lui. «Voi non mi avete visto, ma io sì che vi ho visto», disse Lievin, splendido d'un sorriso di gioia. «Vi ho veduto quando dalla ferrovia andavate a Ergushovo». «Quando?» Ella chiese con sorpresa. «Andavate a Ergushovo», diceva Lievin, sentendo di soffocar per la gioia che gli invadeva l'anima. «Come ho osato di associare il pensiero di qualcosa di impuro con quest'essere commovente! E già pare che sia vero quello che diceva Daria Alexandrovna», pensava. Stepan Arkadyc lo prese per un braccio e lo portò verso Karenin. «Permettete che vi presenti», e disse i loro nomi. «Molto piacere di incontrarvi di nuovo», disse freddo Alexei Alexandrovich stringendo la mano di Lievin. «Vi conoscete?» chiese Stepan Arkadyc con stupore. «Abbiamo passato 3 ore insieme in treno», disse Lievin sorridendo, «ma ne siamo usciti come da un ballo in maschera, con la curiosità, io almeno». «Ecco, signori, accomodatevi», disse Stepan Arkadyc facendo segno verso la sala da pranzo. Gli uomini andarono in sala da pranzo e si accostarono alla tavola con gli antipasti, coperta di 6 qualità di vodka e di altrettante specie di formaggi con le palettine d'argento o senza, i caviali, le aringhe, le conserve di varie specie e i piatti con le fettine di pane francese. Gli uomini stavano in piedi presso le vodka profumate e gli antipasti e la conversazione sulla russificazione della Polonia fra Sergej Ivanovich Kosnichev, Karenin e Peskov tacque in attesa del pranzo. Sergej Ivanovich, che come nessun altro sapeva chiudere la discussione più astratta e seria, spargendo inaspettatamente un po' di sale attico e cambiando così l'umore degli interlocutori, lo fece anche adesso. Alexei Alexandrovich aveva dimostrato che la russificazione della Polonia poteva compiersi solo in virtù degli alti principi che dovevano essere introdotti dall'amministrazione russa. Peskov aveva insistito sul fatto che un popolo assimila un altro popolo solo quando ha una popolazione più densa. Kosnichev aveva annuito all'una e all'altra idea, ma con riserve. E quando uscirono dal salotto per concludere la conversazione, Kosnichev disse, sorridendo: «Perciò, per la russificazione degli allogeni vi è un mezzo solo: far nascere quanti più bambini è possibile. Ecco, io e mio fratello agiamo nel modo peggiore. Ma voi, signori uomini ammogliati, e in particolare voi, Stepan Arkadyc, agite del tutto patriotticamente. Quanti ne avete?» E si voltò affettuosamente sorridendo al padrone di casa, tendendogli un minuscolo bicchierino. Tutti risero e in modo particolarmente allegro Stepan Arkadyc. «Sì, ecco il mezzo migliore», egli disse masticando bene il formaggio e versando una certa vodka di una speciale qualità nel bicchierino teso. La conversazione era realmente finita nello scherzo. «Questo formaggio non è cattivo, ne volete?» diceva il padrone di casa. «Possibile che tu ti sia dato di nuovo alla ginnastica?» disse rivolto a Lievin, tastando con la sinistra i suoi muscoli. Lievin sorrise, tese il braccio e sotto le dita di Stepan Arkadyc, come un rotondo formaggio, si sollevò al di sotto del panno sottile della finanziera una massa di acciaio. «Che bicipite, un vero Sansone!» «Credo che occorra molta forza per la caccia all'orso», disse Alexei Alexandrovich, che aveva le idee più nebulose sulla caccia, mentre stendeva il formaggio e ne copriva come una ragnatela la midolla del pane. Lievin sorrise. «Nessuna, al contrario anche un bambino può uccidere un orso», disse, facendosi da parte con un lieve inchino alle signore che insieme con la padrona di casa si avvicinavano al tavolo degli antipasti. «E voi avete ucciso un orso, mi han detto», disse Kitty cercando invano di afferrare con la forchetta un fungo bizzarro che scivolava via e scotendo le trine attraverso le quali biancheggiava il suo braccio. «Ci sono forse degli orsi da voi?» aggiunse volgendo verso di lui a metà la deliziosa testolina e sorridendo. Sembrava che non ci fosse nulla di straordinario in quello che la diceva, ma quale significato impossibile a dirsi c'era per lui in ogni suono, in ogni muover delle labbra, degli occhi, delle mani, mentre ella diceva queste parole. C'era l'implorazione del perdono e la fiducia in lui, e una carezza, una lieve, timida carezza, e una promessa e una speranza, e l'amore per lui al quale egli non poteva non credere e che lo soffocava di gioia. «Siamo andati nel governatorato di Tver. Ritornando di là mi sono incontrato col vostro beau-frère, ossia col cognato del vostro beau-frère», disse egli con un sorriso. «È stato un incontro buffo». E allegramente con brio raccontò come, non avendo dormito tutta la notte, avesse fatto irruzione nello scompartimento di Alexei Alexandrovich con indosso un pellicciotto. «Il conduttore, giudicandomi, contrariamente al proverbio, dall'abito, mi voleva cacciar fuori. Ma allora io ho cominciato ad esprimermi in uno stile elevato e voi pure», disse rivolto a Karenin, avendone dimenticato il nome, «in principio, a causa di quel pellicciotto, volevate cacciarmi via, ma poi avete preso le mie difese, del che vi sono molto grato». «In genere sono assai poco definiti i diritti dei passeggeri sulla scelta del posto», disse Alexei Alexandrovich asciugando col fazzoletto la punta delle dita. «Vedevo che eravate dubbioso sul mio conto», disse Lievin sorridendo cordialmente, «ma mi sono affrettato a cominciare un discorso intelligente per riparare al mio pellicciotto». Sergei Ivanovich, continuando una conversazione con la padrona di casa e ascoltando con un orecchio il fratello, lo guardò di sbieco. «Che gli succede oggi? Sembra un trionfatore», pensò. Non sapeva che Lievin sentiva che gli erano spuntate le ali. Lievin sapeva che ella ascoltava le sue parole e che le piaceva udirle. E quest'unica cosa l'interessava. Non solo in quella stanza, ma in tutto il mondo esistevano ormai soltanto lui, che aveva acquistato di fronte a se stesso e a lei un enorme significato e importanza, e lei. Si sentiva trasportato ad un'altezza che gli faceva girare la testa, e là, chissà dove, ma in basso e lontano, c'erano tutti quei buoni e bravi Karenin, Ablonsky e il mondo intero. Senza che nessuno se ne avvedesse, senza guardarli e come se ormai non ci fosse più posto per metterli a sedere, Stepan Arkadich fece sedere vicini Lievin e Kitty. «Via, tu siediti magari qui», disse a Lievin. Il pranzo fu altrettanto raffinato quanto il vasellame di cui Stepan Arkadich era un appassionato. La minestra alla Marie-Louise era riuscita ottima, i minuscoli sfogliantini che si scioglievano in bocca erano irreprensibili. Due camerieri e Matvei, in cravatta bianca, facevano l'ufficio loro con le pietanze e coi vini senza farsi notare, accorti e abili. Il pranzo dal lato materiale riuscì benissimo, non meno bene riuscì dal lato spirituale. La conversazione, ora generale, ora a gruppi, non languì mai, e verso la fine del pranzo si avvivò tanto che gli uomini si alzarono senza cessare di parlare, e persino Alexei Alexandrovich si era animato.